Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutte, bentornati, bentornate a una nuova puntata di Caffè Cornetto, rubrica che come di consueto va in onda nel fine settimana. Oggi è 18 maggio del 2024 e ringraziamo tutti coloro che fanno sempre per venire il loro affetto, il loro sostegno, in particolare 100 passi e coloro che ci ascoltano dalla Sicilia. E cerchiamo in questa puntata di proseguire un po' sulla strada che abbiamo già intrapreso la settimana passata, avendo intervistato e avendo discusso con dei ragazzi, delle ragazze, dei compagni e delle compagne che hanno, diciamo così, iniziato e portato avanti in gran parte il processo di manifestazione, di mobilitazione più precisamente, a favore della Palestina contro il genocidio. Si trovano in particolare questi studenti che abbiamo ascoltato nelle regioni, nelle università della regione Campania. Abbiamo anche cercato di impostare un ragionamento un pochetto più ampio, ecco, che non necessariamente coinvolgesse esclusivamente la vicenda in sé, ma cercasse appunto, anche grazie all'aiuto di Salvatore Prinzi, di approfondire un po' quel livello di consapevolezza di questo fenomeno bellico di enorme portata, che come cercheremo di discutere anche oggi forse non è limitato esclusivamente alla Palestina, ma appunto a una dimensione che ormai appare essere mondiale. E allora, per cercare di rendere le cose un pochetto più globali, proprio il caso di dirlo, abbiamo disturbato nuovamente una professoressa di economia della New School for Social Research di New York City, che è già intervenuta all'interno delle nostre trasmissioni, che ci parlerà in questo momento di ciò che sta avvenendo proprio all'interno delle università americane, poiché appunto Clara Mattei, che probabilmente tutti quanti ormai avete avuto modo di conoscere, dove lavora appunto e dove ha partecipato a New York, in particolare nella università dove lavora, appunto a questo tipo di mobilitazione. Prima di entrare in trasmissione con Clara proprio ragionavamo sul fatto che dopo un iniziale spunto, anche dal punto di vista della diffusione della notizia dell'aumento del numero delle università, diciamo, in mobilitazione, ovviamente, direi sottolineo ovviamente, i media italiani hanno cercato di nascondere ogni tipo di riferimento a questa mobilitazione, che per certi versi è stata rapportata a quello che avvenne nel Vietnam, no? Forse anche Clara ha avuto modo di sentire questo tipo di osservazione, però non se ne parla più, ormai lo sappiamo che l'informazione è un po' la quinta colonna dell'esercito israeliano e quindi le notizie vengono messe a tacere. E questo è lo spazio che noi reputiamo opportuno per portare appunto alla luce anche aspetti di cui nessuno parla, e poiché la questione ci sembra di enorme importanza, lascerei subito la parola a Clara, a cui chiedo immediatamente, ovviamente dopo averla ringraziata per la disponibilità, di raccontarci quello che sta avvenendo nella sua università e più o meno quello che riesce a carpire a livello di informazioni all'interno di un paese, quello degli Stati Uniti, che è enorme, per cui le informazioni ovviamente non circolano con la stessa facilità con cui possono circolare in paesi più piccolini come quello nostro, quello italiano. Quindi ti lascio la parola, Clara, e ti ringrazio ancora per la disponibilità di essere un'altra volta qui con noi.
Grazie infinite. Sì, sto direttamente partecipando a quello che è il primo e per ora l'unico faculty encampment, ovvero un presidio in solidarietà con Gaza, portato avanti in prima linea da professori, e questo sta accadendo alla New School for Social Research qua a Manhattan, che è sulla 14ª e la 5ª Avenue. E quello che è successo qui specificamente è stato che un paio di settimane fa gli studenti avevano iniziato il loro presidio e dopo circa 6 giorni con richieste ben precise da parte degli studenti, fondamentalmente di disinvestire nelle corporation che stanno direttamente facendo profitti dal genocidio. Poi magari ne parleremo meglio più avanti, come abbiamo deciso con Francesco. Gli studenti durante la notte, in realtà era primo mattino, erano le 7 del mattino, sono state arrestate ancora nei loro pigiami. E quindi c'è stata questa incursione della polizia in numeri spropositati e con davvero ostentazione della forza abbastanza paurosa, e che hanno fondamentalmente fatto una retata di tutti gli studenti. Hanno arrestato 43 nostri studenti che stavano pacificamente, in realtà dimostrando in solidarietà, e in quel momento preciso dormendo. Quindi questo era due venerdì fa. Siamo tutti accorsi, insomma, per dare una mano ad aspettarli all'uscita della loro detenzione. E tre giorni dopo abbiamo deciso in realtà di agire come professori. È una situazione non facilissima, nel senso che comunque la pressione della polizia si sente, fa paura. Democracy Now, che è uno dei pochi canali che circolano negli Stati Uniti dove l'informazione effettivamente c'è su quello che accade a Gaza e sulla repressione politica in questo paese, ha fatto un servizio proprio sulla New School in cui si vedeva che in un momento in cui stavamo facendo fondamentalmente una marcia di solidarietà, c'è stata una retata dei poliziotti e ne hanno arrestati altri 12, tra cui tra l'altro degli impiegati dell'università e dei professori. Quindi insomma c'è molta tensione nell'aria, perché il Mayor Adams, che è il sindaco Eric Adams, è direttamente implicato nel voler sopprimere tutte queste forme di protesta, tant'è che è di oggi un articolo sul Washington Post che parla di quanto l'encampment della Columbia, che è stato appunto devastato e con una forza militare esagerata, con appunto elicotteri, con droni, con camionette ovunque, eccetera, in realtà è appena emersa notizia, cosa che si poteva immaginare, che in realtà il sindaco ha avuto dirette pressioni da grossi businessmen per reprimere le proteste studentesche. Quindi c'è il sindaco, che effettivamente ha soldo paga di questi grossi donors che appunto gli finanziano la campagna elettorale, diciamo la sua posizione come sindaco, e questo significa che lui non ha paura a mandare. Io l'altro giorno non ci potevo credere, sono arrivate in giro di 5 minuti un centinaio di macchine della polizia bloccando l'intero traffico di Manhattan e uscendo con una brutalità pazzesca, arrestando persone che stavano cercando di opporsi al fatto che avevano arrestato ingiustamente praticamente l'unico dimostrante nero nel giro di 40 persone lì attorno. Ecco, quindi insomma la situazione quindi è tesa, nel senso che tutte le persone che occupano sanno di poter essere arrestati. Molti dei miei colleghi, anzi io sono l'unica paradossalmente, però ce la dice lunga sul privilegio, diciamo, economico, di status quo sociale che hanno i professori con una posizione a tempo pieno e con tenure, diciamo, quindi con un lavoro stabile, perché io sono l'unica effettivamente a essere professoressa associata, quindi stabile, mentre tutti i miei colleghi che si stanno battendo per questo insediamento sono persone molto più precarie di me. Quindi la loro precarietà è nel fatto che molti sono anche persone che non sono americane, sono molto vulnerabili alla possibilità di essere arrestate. Quindi quello che a me impressiona molto è il livello di coraggio, molto più del mio in realtà, e soprattutto il livello di organizzazione concreta nella quotidianità. Facciamo due assemblee minimo al giorno, sono molto partecipate e molto efficienti, e quindi diciamo sto proprio anch'io imparando e mi sento molto più umana in un momento in cui appunto ero ridotta a piangere da sola la notte guardando mio figlio e pensando a tutti gli altri bambini che venivano ammazzati. Devo dire che è un momento bello per me, perché mi sembra almeno di partecipare a un'azione collettiva che quindi mi umanizza, diciamo, in questo momento di disperazione.
Grazie Clara, veramente grazie, perché sono aspetti che non conoscevo minimamente, almeno personalmente, e immagino che anche chi ci ascolta non li conoscesse nel dettaglio così come ce l'hai raccontati. Parlando con i compagni l'altra volta in trasmissione, ipotizzavamo che questa repressione potesse in qualche maniera poi alla fine, come è avvenuto almeno in parte in Italia, diciamo politicizzare la protesta, cioè renderla probabilmente più consapevole. È un po' quel discorso che si è sempre fatto, che lì dove c'è repressione probabilmente è più semplice che la consapevolezza almeno di alcuni passaggi, proprio quello che tu dicevi, cioè l'ingerenza del capitale, no? Direttamente attraverso il sindaco, che è semplicemente l'espressione poi del capitale, lo vedi. In altre maniere non l'avresti visto, magari ti illudi che il sindaco è democratico, ti puoi illudere che magari, non è il caso, provengo da una minoranza, ma poi quando tocca in effetti restituire il favore a coloro di cui sei espressione, ti manganellano e ti carcerano appunto senza alcun problema. Dal tuo punto di vista, questa repressione estremamente forte, che poi non è la prima volta negli Stati Uniti, l'abbiamo vista estremamente pesante anche nel periodo in cui eravamo neanche nella nostra idea dei genitori, all'inizio degli anni del secolo passato, insomma, hanno fatto un po' di tutto, la polizia quando scende in campo ci va abbastanza dura. Ecco, secondo te può essere anche questo un passaggio successivo che alzerà poi quello che è il livello di consapevolezza della lotta? Oppure pensi che tutto sommato di fatto potremmo avere un effetto Genova, nel senso che la repressione possa spaventare più che determinare consapevolezza?
Ma io credo che effettivamente ormai il velo dell'ipocrisia si sia sceso, come si dice, si sia dissolto, nel senso che perfino il New York Times, per quanto la censura sia onnipresente negli Stati Uniti come maggiore alleato di Israele, le notizie trapelano pochissimo. Nelle ultime settimane perfino il New York Times è levatico l'articolo che hanno scritto oggi appunto sul livello di infiltrazione dello Stato di Israele. Il titolo dell'articolo di oggi è abbastanza impressionante. The Unpunished, How Extremists Took Over Israel, quindi proprio un'analisi, un reportage sul New York Times di critica alla profonda violenza dello Stato di Israele. Quindi in qualche modo è interessante perché per quanto la censura sia a livelli estremi, la situazione è talmente assurdamente disumana, il genocidio è talmente sotto gli occhi di tutti che perfino il New York Times, che come ho cercato di scrivere in un articoletto che ho scritto per Il Fatto, ha avuto come linea editoriale quella di evitare l'uso della parola pulizia etnica, genocidio, perfino occupazione, adesso in qualche modo alcuni articoli sul motivo per cui diciamo tutti guardano mentre Israele fa quello che fa, è interessante notare che ci sia questa. Quindi io credo che il fatto che questa la resistenza per Gaza sia una resistenza davvero che mette insieme moltissime battaglie, no? Quanto l'idea del single issue che è una cosa che notavi anche tu, il fatto che di solito i movimenti si battono per un, come si dice in italiano, single issue, si battono per una richiesta.
Una rivendicazione.
Nel caso di Gaza, quello che è interessante è che io credo che sia davvero una battaglia che integra le tantissime battaglie, no? Perché è una battaglia anticapitalista, una battaglia anticolonialista, è una battaglia contro l'onnipresenza della guerra all'interno del nostro sistema economico, l'oppressione. Ci sono tantissimi scholar che mostrano quanto effettivamente gli Stati Uniti abbiano una storia molto simile a quella di Israele, cioè questa è una nazione che si basa sulla pulizia etnica degli indigeni e sull'oppressione razziale. Quindi quanto in qualche modo questa battaglia sia veramente la battaglia numero uno di tutti gli oppressi del mondo. Quindi we can never be free if Palestinians are not free, no? Quindi l'idea che se si liberano i palestinesi si possono solo liberare quando effettivamente vi è liberazione dall'oppressione pressione del nostro sistema socio-economico e politico. Quindi questa è una cosa bellissima che secondo me può portare i giovani, e quello che sta succedendo, c'è tantissima mobilitazione anche qua a New York, per quanto appunto tutti gli altri encampment siano stati chiusi dalla repressione della polizia, gravemente soprattutto la scuola pubblica CUNY, che è l'università pubblica, che è stata ancora maggiormente attaccata dalla polizia, e tutti gli studenti che sono stati arrestati a CUNY, che sono normalmente di classe lavoratrice e minoranze, sono stati condannati molto più gravemente rispetto a quelli della Columbia o della New School. Quindi per quanto appunto sia stato cercato di dissipare questa rivolta, io credo che ci sia molta unione, molto interesse a creare qualcosa di positivo da questa battaglia, per quanto chiaramente, ed è la cosa che io non, veramente mi piange il cuore, ci siano moltissime persone che ovviamente si bevono la narrativa, che è quella dominante anche ovviamente del New York Times, di dire questi encampment sono innanzitutto antisemiti, gli studenti ebrei soffrono perché si sentono discriminati. Ovviamente distolgono l'attenzione da quello che è veramente il punto di questi encampment, che è una battaglia appunto contro la guerra, contro il genocidio, per gli oppressi e per un, secondo me, per una società diversa, radicalmente diversa.
Ma io penso che è giusto che facciano il loro lavoro, è altrettanto giusto che noi li denunciamo per questo, perché ecco, faccio l'esempio dell'Italia, no? In cui molti ancora si affidano alle pagine di Repubblica, che è diventato da questo punto di vista un quotidiano estremamente schierato, completamente schierato a favore di Israele. C'è stato per esempio il caso, non so se hai sentito, di un importante showman della televisione, Chef Rubio, che è stato massacrato di botte, probabilmente dagli stessi, si suppone, almeno questo è quello che ha detto, che erano in manifestazione il 25 aprile, dicendo loro avevano il diritto di manifestare in quanto eredi della Brigata Ebraica, perché è stato un pestaggio a tutti gli effetti, insomma una cosa organizzata bene. Su Repubblica non è uscito nulla, però mi sembra normale che Repubblica faccia questo, perché illudersi che il capitalismo permetta la libera circolazione delle informazioni, quando questi fanno parte dei gruppi industriali che rappresentano la classe che domina e che ci opprime e che ci sfrutta, è nelle cose. Però è giusto che noi denunciamo regolarmente, proprio perché molti invece si affidano ancora. Mi ricordo mia madre, quando voleva sapere se una cosa era vera o falsa, diceva l'ha detto la televisione, no, come se fosse l'oracolo che ha parlato, e quindi è indiscutibile che se l'ha detto la televisione, così è. Ma insomma, speriamo che appunto anche attraverso i canali come questo, che cerchiamo sempre di alimentare, serpeggi comunque una indipendenza, ecco, nella ricerca delle informazioni. Clara, io direi che a questo punto abbiamo già cominciato a introdurre il discorso. Se sei d'accordo, lascerei qualche minuto di tempo alla musica selezionata da Peppe Saverino, che ovviamente è tra di noi ma non si sente, e ritorniamo subito in trasmissione tra qualche minuto.
Giù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano.
Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina, e ancora cantavamo la canzone.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia, rivoluzione fino alla vittoria.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfa Tà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, siamo con Clara Mattei, docente di economia della New School for Social Research di New York City, che sta partecipando a questa trasmissione direttamente dentro all'università. Voi non la vedete, noi sì, alle sue spalle delle tende molto carine che probabilmente Peppe collocherà, come avrete già visto, all'interno della locandina che appunto anticipa questa trasmissione. Sta partecipando, come dicevamo prima, direttamente alle proteste, alla mobilitazione forse più precisamente a favore del popolo palestinese. Ecco, ha introdotto una serie di elementi che sono sicuramente di grande interesse, avrei bisogno forse di un paio di giorni per chiederle tutto quello che nel frattempo mi è venuto in testa, però cerco di essere sintetico e parto da alcuni di questi che mi sono più diciamo interessati. Per esempio, quali sono le rivendicazioni? Ecco, perché su questo abbiamo anche parlato con i compagni di Napoli, le compagne di Napoli qualche giorno fa, e lì c'è stato, diciamo, un movimento che si è andato plasmando in maniera differente rispetto all'inizio, mentre prima si richiedeva esclusivamente una rottura dei rapporti universitari a livello di ricerca, poi diciamo che la protesta ha assunto un carattere molto più ampio e quindi quel tipo di consapevolezza di cui parlavamo prima sembra cominciare a cristallizzarsi anche negli studenti, che notoriamente sono quelli meno politicizzati quando cominciano appunto queste mobilitazioni. Come va da quelle parti?
Allora, grazie. Io credo che la forza di questo movimento sia che ci siano delle richieste molto concrete, che però appunto sono diciamo segnali per delle richieste molto più ampie, come dicevamo un minuto fa. Quindi le richieste concrete sono prima di tutto il disinvestimento. Sono riusciti qua alla New School, gli studenti, a disclose, cioè a fare sì che effettivamente siano resi trasparenti gli investimenti dell'università, e si è scoperto, cosa che tutti immaginavano, che la New School, che tra l'altro ha una quantità di capitale da investire irrisorio rispetto ai colossi qua a New York come la Columbia o NYU, investe comunque in 13 corporation che direttamente fanno profitti dal genocidio, o direttamente tramite le armi o attraverso lo sviluppo di tecnologia intelligente per targettare i civili. Questo ci ricordiamo ovviamente che Google con il suo ha appena accettato un contratto da 1.4 miliardi di dollari dall'esercito, dall'intelligence israeliana, per appunto creare questa nuova tecnologia. Infatti molti lavoratori di Google hanno protestato occupando gli uffici dei loro capi, e ovviamente sono stati licenziati e arrestati. È molto interessante perché questo, secondo me, scusami, deviazione minima, però secondo me è molto interessante questo, perché effettivamente il ruolo dei lavoratori di Google nel dire no, noi non ci stiamo a lavorare come ingegneri software, cioè questi non sono gli ultimi arrivati, sono persone con tantissima, diciamo, professionalità e anche pagati molto molto bene. L'alienazione, lo sfruttamento a livelli anche di questi alti professionisti è chiaro, perché loro non sono sovrani di ciò che producono e di cosa producono per il mondo, no? Quindi è davvero una ribellione, secondo me questa è la cosa interessante, che l'anticapitalismo entra sempre, perché questa ribellione contro il formare tecnologia per il genocidio è in fin dei conti una manifestazione dello sfruttamento in senso tecnico, perché questi non possono decidere su che cosa lavorano una volta che entrano nei loro uffici. E quindi effettivamente molti hanno detto: noi non ci stiamo più, e hanno pagato le conseguenze. Quindi, allora, scusate, divestment, quindi disinvestire da queste 13 compagnie che sono AXA, The Boeing Company, Caterpillar, Cemex, Chevron Corporation, poi abbiamo General Electric, Google, Lockheed Martin, Motorola Solutions e molte altre. E quindi capiamo che sono effettivamente i grossi conglomerati che mandano avanti, diciamo, l'economia tutta, che hanno diretti interessi nella regione. Quindi questo è il primo grosso, davvero grossa demand, e i negoziati con la presidente, che è, diciamo, la capa suprema, che ha poi ha proprio una board of trustees, come come si dice in italiano, la board of trustees è come nelle corporation ci sono quelli che siedono, come si chiamano, nei consigli di amministrazione, fondamentalmente il consiglio di amministrazione.
Quelli più fidati, diciamo.
È il consiglio di amministrazione dell'università.
Consiglio di amministrazione, ok.
E la presidente, l'esecutivo, diciamo, no? E i negoziati avvengono a questi alti livelli, ma chiaramente per ora non siamo riusciti a spingerli. È per questo che in realtà l'escalation c'è, parte della strategia di questo movimento non è semplicemente impiantare una tenda e fare eventi culturali, cose che è bellissimo. Io nel mio ruolo ho principalmente aiutato a fare eventi culturali per portare consapevolezza, abbiamo fatto molti talk, abbiamo visto molti film sulla Palestina, musicisti palestinesi, però non è solo questo, ovviamente, perché questo in qualche modo fa anche gioco all'università, perché l'immagine è: guardate come siamo pluralisti, facciamo questi grandi eventi su Gaza. Il punto è anche fare un'escalation, cioè confrontarsi direttamente e dare fastidio. E quindi parte di questa, delle discussioni in queste assemblee, è come fare effettivamente ad arrivare ai nostri risultati, che di nuovo una cosa piccola, se la New School Invest è più disinveste, più simbolico che altro, però può potenzialmente avere un effetto a catena. Tra l'altro, il punto che non soltanto le università investono in queste grosse corporation che fanno profitti sul genocidio, ma anche i musei, tutte le grosse, diciamo, istituzioni culturali di Manhattan e degli Stati Uniti, essendo private, vivono di guerra e di profitti sulla guerra. Quindi questo è molto importante. Quanto questa, il motivo per cui è così una negoziazione difficile, anche perché il risultato è simbolico, ma potenzialmente, diciamo, energizzante per una ondata maggiore di proteste. Quindi, come si fa a mettere pressione? Beh, qui abbiamo adesso occupato un altro edificio che è abbastanza impressionante, un edificio di 8 piani, e abbiamo un nostro collega alla porta che non fa entrare più nessuno, la scuola ha dovuto chiudere l'edificio ai suoi dipendenti, principalmente amministrativi. Quindi fondamentalmente adesso abbiamo quest'altro edificio, abbiamo fatto delle disruption delle cerimonie di laurea che sono accadute proprio oggi e ieri. Quindi queste piccole azioni per cercare effettivamente di farsi vedere. E certo non è facile, perché il semestre, la scuola, effettivamente le lezioni sono finite, quindi il problema è come si farà a mandare avanti questo movimento. Sarà un movimento che chiuderà i battenti adesso per appunto aprire un nuovo fronte, magari più collettivo a livello della città, e questo è quello che si spera. Comunque, a parte di disinvestimento, che è quello principale, l'altra richiesta minima ovviamente è drop all charges on the students, cioè ovvero fare in modo che la scuola non li condanni per trespassing quando sono stati arrestati, e evitare che ci sia la polizia sul campus, perché adesso effettivamente abbiamo tantissima polizia nel campus universitario. Ecco, quindi queste sono, diciamo, le richieste di base del movimento qui.
Senti, ascolta, Hillary Clinton qualche giorno fa, lo citavo anche nella scorsa trasmissione, ha detto che i manifestanti delle università statunitensi manifestano perché studiano poco e non conoscono la storia. Beh, vabbè, da parte sua anche qui non è che ci si può attendere molto altro, è quel personaggio che conosciamo, fa parte di quel tipo di cultura, di quel tipo di capitale, quindi è normale che sia così. Però la domanda che voglio farti e che prende spunto un po' dalle tue parole, un po' da queste della, di Clinton, è dal punto di vista, diciamo, della società non universitaria, quindi quello che c'è di fuori delle porte diciamo delle università, come viene percepito questo tipo di movimento? Perché so, insomma, quel poco che conosco degli Stati Uniti, che è veramente molto poco, so che c'è spesso uno scollamento, no? Almeno così forse lo vogliono descrivere, per cercare di isolare poi le manifestazioni come se fossero una bolla esterna alla società. La società statunitense come vi vede? Cioè, c'è secondo te la possibilità, quello che poi dicevi alla fine del tuo intervento due secondi fa, che questo movimento possa diventare più collettivo, cioè comprendere anche altre fasce? Secondo me la questione di Google è cruciale, perché se i lavoratori di aziende così importanti capiscono che la battaglia è comune, del terreno può e deve essere proprio affrontato in maniera coesa, allora lì il salto di qualità è fatto. Ma siamo in una fase del genere, oppure c'è una sorta di indifferenza, mancanza di conoscenza o comunque addirittura opposizione? Perché almeno qui hanno fatto il discorso, questi sono universitari che pagano $90,000 diretta e quindi sono dei privilegiati e possono giocare a fare rivoluzionari. È una roba che hanno sempre utilizzato, sappiamo che non è affatto vero, ed è un escamotaggio utilizzato proprio per, ormai si fa così, no? Per ogni volta che si vuole tirare un po' di sterco addosso a qualcuno, si dice che lo fa per soldi, o che comunque ha i soldi che gli permettono di fare tutti i giochetti che vuole. Com'è la situazione?
Sì, che mi... direi che è proprio l'opposto, sono studenti che si indebitano per poter cercare di avere un ruolo in una società che li opprime e che non gli dà futuro. E le scuole, quindi le università, sono direttamente implicate nella farsa di proporre i loro diplomi costosissimi, con l'idea che questo gli permetterà a tutti di avere, diciamo, una carriera e di elevarsi socialmente, quando la realtà dei fatti è che c'è una stagnazione dei salari e una impossibilità effettivamente di mobilità sociale che è sotto gli occhi di tutti. Quindi a livello, diciamo, della scuola, vorrei solo dire che la cosa interessante è che di nuovo questa... The Gaza fight is a labor fight, dicono qua, no? Quindi, diciamo, in qualche modo la battaglia per Gaza è una battaglia dei lavoratori, ed effettivamente qua la New School è una battaglia che stanno portando avanti il sindacato studentesco, e il sindacato studentesco ha un ruolo effettivamente contrattuale importante, perché gli studenti, soprattutto a livello, diciamo, del master e del dottorato, non solo pagano, ma per potersi permettere l'esistenza a New York e la retta, sono impiegati dall'università, che quindi doppiamente fa profitto non solo sulle loro rette, ma anche sul loro lavoro a basso costo, che è essenziale per mandare avanti l'istruzione degli studenti della laurea triennale del college. Quindi è molto importante che effettivamente questa battaglia non è separata rispetto alla battaglia che gli studenti hanno svolto negli ultimi mesi qua alla New School, e non solo, per un incremento nelle loro un miglioramento nelle loro condizioni di lavoro, che effettivamente hanno vinto, come hanno vinto moltissimi altri lavoratori negli Stati Uniti. Quindi, tornando però alla tua domanda principale, come viene percepito, diciamo, il movimento dall'esterno, io direi che non c'è omogeneità. Gli Stati Uniti non ha senso parlare della società americana, perché non esiste una società, per quanto ovviamente vogliano farci pensare che esista una società. La verità è che esistono la maggioranza povera, senza speranza e in condizioni fondamentalmente di intrappolamento economico, e una minoranza che beneficia da tutto quello che capita, dalla crisi Covid, alla guerra in Ucraina, alla guerra a Gaza. Quindi c'è uno scollamento di classe fondamentale. Questo scollamento di classe, secondo me, emerge anche rispetto a come viene interpretato il movimento studentesco. Quindi, mentre c'è tantissima solidarietà, empatia delle persone comuni lavoratrici, questo lo vedo io stessa perché vado nella metropolitana e io abito ad Harlem, quindi comunque una zona maggioranza nera e maggioranza lavoratrice. più vai verso Harlem, più le persone che ti vedono con una bandiera palestinese o comunque con dei segnali di solidarietà verso i palestinesi urlano il loro sostegno, no? Quindi anche molto verbalmente mi abbracciano, c'è molta solidarietà proprio nella strada per qualsiasi simbologia per i palestinesi. Quindi credo che effettivamente ormai le popolazioni oppresse, che sono la maggioranza negli Stati Uniti in realtà, abbiano canali alternativi di informazione. In questo caso i social effettivamente servono a vedere le immagine che ovviamente sappiamo derivare direttamente dagli abitanti di Gaza, dato che non ci sono giornalisti sul campo. Gli unici che c'erano erano di Al Jazeera, che in Israele non si può più sentire. Quindi c'è questo. A livello ovviamente invece della ruling class, della ruling elite newyorkese, c'è da aver paura, nel senso che comunque le persone effettivamente, proprio anche a livello geografico, qua a Manhattan, dov'è l'università New School, c'è tantissima ostilità, e lo vedi per strada, gente che ti urla contro, che alza il dito medio, ci sono comunque sempre i contromanifestanti che arrivano organizzati. Cioè l'area è molto tesa, quindi io credo che non ci sia una risposta sola alla tua domanda, dipende un po' appunto da chi è interpellato.
Beh, sono molto d'accordo, era un po' quello che mi immaginavo, però insomma è abbastanza importante quello che hai detto, secondo me, nel momento in cui ti allontani, vai verso Harlem già, che insomma è una zona probabilmente più politicizzata anche storicamente. Ormai penso che ci abitano prevalentemente le minoranze di origine sudamericana, almeno da quello che avevo visto io, insomma, quando ci sono stato un po' di anni fa. Diciamo questa coesione, no, questa equazione, la lotta per la Palestina diventa una lotta di tutti i poveri, di tutti quelli che vengono maggiormente oppressi, non sarebbe qualcosa tutto sommato che va male? Questo è qualcosa che secondo me anche qui da queste parti comincia a serpeggiare. È vero anche che c'è l'elemento religioso che agisce soprattutto qui in Italia, lì dove ovviamente nei quartieri più periferici, lì dove ti trovi dinanzi ai migranti, una parte cospicua di costoro sono di religione musulmana, e quindi, come è abbastanza noto, la questione palestinese è stata sempre un po' al centro, anche in maniera molto strumentale, di tutto quanto quella che è stata poi non solo il panarabismo ma anche i periodi successivi. Senti, io a questo punto, se sei d'accordo, lascerei ancora una volta le parole alla musica di Peppe Saverino, che vedo che è molto contento perché oggi siamo più disciplinati del solito.
Non è
più
di noi.
No, non ne può più di me, ve lo assicuro, che faccio sempre
ore strane. No. Vi stavo ascoltando in religioso silenzio, perché è davvero interessante tutto ciò che... Anche perché è un punto di vista diverso, quello di Clara, no? Che sta mettendo in campo rispetto alle precedenti trasmissioni, quindi facciamo bene a parlare.
E allora adesso ti ridò la parola, però questa volta tappa quel vocione e mettici un po' di note che ci allietano il sabato.
Palestine, free, Palestine, free, Palestine, free, Palestine, free, Palestine. Palestine, free, free Palestine.
You might think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine, kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So why import Israeli products? I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine, and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. 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 Israel is funded by many, including Obama. Then to say that the bigger threats came from Osama, that's not true. Most of that stuff is lies. They don't show how hundreds die overnight. Can you imagine if that was one of us? Houses, families, all blown down to dust. Many being kidnapped and virgins being raped. Many have been injured but none receive any aid. Is taking a life really worth it for just some land? Those who drink from Starbucks surely don't understand. More Israeli goods being sold means more weapons. More bullets that kill Palestinians every second. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. 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 Free, free Palestine.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto, siamo con Clara Mattei in diretta dalla New School for Social Research di New York City, ci sta raccontando un po' quello che sta avvenendo nella sua università e diciamo nelle varie società americane e nelle varie università statunitensi. Ecco, una curiosità che mi è venuta e che in realtà avevo dall'inizio, ma ecco, non è tanto una questione aneddotica quanto una questione molto concettuale. Ecco, i manifestanti in questo momento hanno deciso ovviamente di protestare verso quello che sta avvenendo, verso questo genocidio, però secondo me rimane molto importante sottolineare come la storia non sia iniziata il 7 ottobre, perché questo è un discrimine secondo me assolutamente centrale, proprio per evitare di essere poi inclusi in questa famosa diatriba. Sì, però Hamas ha fatto tante vittime, poiché appunto la questione di Gaza non nasce qualche mese fa, ma ha una longevità enorme e una sua, diciamo, tendenza a essere globale proprio dalla nascita dello Stato di Israele. Secondo te, da quello che hai percepito, c'è questo tipo di consapevolezza che è una battaglia storica che adesso è emersa nuovamente?
C'è sicuramente tra gli studenti e i professori coinvolti, ma è questa veramente il grosso scoglio, è riuscire a fare passare dei messaggi a un'opinione pubblica che è stata scientificamente e intenzionalmente tenuta ignorante rispetto alla storia della regione, non soltanto perché noi abbiamo una posizione estremamente occidental-centrica, quindi diciamo che la storia di altri paesi non la conosciamo, ma diciamo che la storia israele-palestinese, appunto perché rappresenta in qualche modo è un caso di studio, proprio un caso da manuale di settler colonialism, no? Del colonizzazione del come si dice settler colonialism? Quando il colonialismo del, come sono gli Stati Uniti, no? In cui praticamente prendi, colonizzi la terra e
la occupi.
e la occupi annientando la popolazione indigena. Questo è un caso da manuale, il caso palestinese. Quindi diciamo di nuovo il motivo per cui la storia del rapporto tra Israele e Palestina è tenuta così all'oscuro è anche perché diciamo che innuce una critica di nuovo all'intero modello politico economico dominante e della economia dominante numero una, che sono gli Stati Uniti. Quindi questo è fondamentalmente molto importante. C'è uno dei miei colleghi che dice: non si può capire la storia palestina dal 1917 in avanti se non si capisce la storia degli Stati Uniti dal 1492 in avanti. Questo è molto molto importante. Quindi, per quanto appunto adesso noi abbiamo dei volantini che adesso distribuirò tra una mezz'ora appena vi lascio, con su scritto che adesso a Gaza non ci sono più ospedali che funzionano, ci sono tutte le università e le scuole che sono state ridotte in macerie, ci sono 1,2 milioni di persone che adesso, che metà della popolazione di Gaza, 1,2 milioni di persone che stanno effettivamente morendo di fame, e delle 40.000 persone morte, e metà dei quali bambini, e via dicendo. Quindi dei fatti che raccontano effettivamente il livello enorme di violenza e di crimini verso l'umanità, che sta anche rendendo molto noto il caso alla Corte di Giustizia Internazionale con il Sudafrica e l'Egitto, con la loro accusa di genocidio. Diciamo che il punto è cercare di sollevare appunto la consapevolezza della storia della regione di lungo periodo. E questo è molto molto difficile, ma è sufficiente, io credo, appunto il motivo per cui per me è stato importante organizzare degli eventi, l'evento che ho organizzato a novembre con Rashid Khalidi, che ha scritto questo bellissimo libro che si chiamano 100 anni di guerra on Palestine, 100 years wars on Palestine, famosissimo professore a Columbia, che mi è costato un caso c'è la scuola che vuole investigare il fatto che io abbia proposto questo evento culturale, per dire quanto la censura è attiva a tutti i livelli. Comunque questi eventi qua servono effettivamente a mobilitare le coscienze delle persone. Ci sono molti libri a disposizione degli italiani che si trovano in libreria oggi come oggi. Un libro importantissimo è quello di Francesca Albanese, che è stata rapporteur delle Nazioni Unite per anni e anni in Palestina. Il suo libro si chiama J'accuse, ed è uscito con Fuoriscena pochi mesi fa. È ovviamente un libro super censurato dai giornali, dalla televisione, ma che comunque sta vendendo moltissime moltissime copie. Quindi è un libro che racconta della violenza politica dell'occupazione palestinese dei territori palestinesi dal 1967 in avanti. Ma a parte appunto il suo studio, che si occupa principalmente del 67 in avanti, è fondamentale anche guardare ancora più indietro alla dichiarazione Balfour del 1917, in cui i britannici, che effettivamente occupavano colonialmente la regione, dissero chiaramente: noi non riconosciamo i popoli arabi come popoli che hanno effettivamente diritto autodeterminazione, grazie. Di autodeterminazione. E di lì effettivamente quello che io ho studiato e che è molto interessante è quanto il sottosviluppo dell'economia palestinese sia stato fondamentale per lo sviluppo dell'economia israeliana. L'economia israeliana è una delle economie più potenti, più forti al mondo, è ovviamente l'alleato numero uno degli Stati Uniti, ma proprio potente economicamente, anche ovviamente con la bomba nucleare, e questo suo sviluppo impressionante è legato alla sua capacità di imporre sottosviluppo ai palestinesi. E quindi questo è uno studio che si può fare facilmente leggendo in realtà articoli che purtroppo per adesso sono in inglese, in cui si racconta di quanto appunto gli inglesi durante il mandato vendevano terreni solo alle organizzazioni sioniste, vendevano effettivamente tutti, non soltanto le terre ma anche i macchinari, tutto ciò che serviva a sviluppare una manifattura, un'agricoltura, che non è più qualche cosa nelle mani dei palestinesi. I palestinesi non hanno più manifattura agricoltura autonoma, ma dipendono fondamentalmente dal lavoro procuratogli in Israele, tra l'altro in condizioni devastanti, perché devono tornare effettivamente, hanno un coprifuoco tutte le notti, devono tornare indietro. Quindi è proprio una prigione a cielo aperto, politica ed economica. C'è tantissimo da dire su questo punto, non abbiamo tempo di approfondire, ma quello che è veramente importante notare è di nuovo quanto la storia della resistenza palestinese è una storia di affermazione di dignità di un popolo che è stato oppresso con tutti i metodi possibili da più di 100 anni. E questa è una realizzazione che non piace a coloro che ci raccontano le notizie, non piace a coloro che scrivono i libri di storia, ma c'è tantissima letteratura affascinantissima. Ilan Pappe è un autore famosissimo che scrive moltissimo, se qualcuno vuole organizzarsi e leggere. E quindi io spero che tutti noi abbiamo del tempo per effettivamente esplorare quello che è di nuovo una storia che in nuce racchiude tutti i motivi per cui veramente dobbiamo richiedere un cambiamento radicale della nostra società a livello globale.
Clara, un'ultima battuta prima di chiudere, che ovviamente anche questa avrebbe bisogno di tantissimo tempo. Quanto la campagna elettorale può agire, secondo te, da una parte sul prosieguo delle mobilitazioni, e quanto potrà effettivamente agire su quello che ha in mente di fare il governo Netanyahu? Poiché, almeno dal mio punto di vista, c'è una volontà apparente, quindi non in sostanza, ma in apparenza, probabilmente legata alle prossime elezioni, di volersi distaccare, quasi volendo far vedere che l'unico responsabile di tutto questo genocidio è Netanyahu, mentre gli Stati Uniti, insomma, sono quelli che non hanno poi di fatto partecipato. Ecco, il mio terrore, che ho dichiarato tante volte anche attraverso questa radio, è che mio figlio, leggendo i libri di storia, dirà che il genocidio palestinese fu fatto da Netanyahu, mentre tutti gli altri non erano d'accordo.
No, certo, il livello di complicità è diffuso, ma ci sono certamente dei responsabili primi, e gli Stati Uniti sono i responsabili primi. E di nuovo, gli Stati Uniti come rappresentante della nostra economia capitalistica, l'economia capitalistica funziona, è prospera quando le guerre sono in atto, quando la sofferenza è diffusa. Quindi di nuovo, chi ci guadagna di più sono gli shareholders di tutte queste compagnie. Di nuovo, non sono compagnie solo del complesso militare industriale, ma raccolgono tutte le differenti, i differenti settori dell'economia americana e non solo. Gli Stati Uniti continuano a mandare aiuti militari in maniera costante e non hanno intenzione di smettere. Quindi l'ipocrisia di un Biden che dice: ah, aspetta, quel milione non ve lo do perché Rafa è una vergogna che la invadiate, dato che sono solo rifugiati, cioè 1.200.000 persone rifugiate, internamente rifugiate in tendopoli, e questi stanno per fare un massacro, e lo stanno già facendo mentre parliamo. Ecco, questa è ovviamente sotto gli occhi di tutti che sia pura ipocrisia, dato che i soldi a Israele piovono. E di nuovo, però, non sono soldi a Israele, facciamo attenzione, sono aiuti militari a Israele, che Israele poi utilizza per effettivamente comprare le armi americane. Quindi capiamo che effettivamente chi ci guadagna sono i portafogli, nuovamente, della elite economica di questo paese e non solo. Quindi io credo che Biden sia sfacciato e perderà le elezioni proprio su questo punto qui, cioè, perché comunque sia, per quanto si cerchi di censurare, per quanto si cerchi di rincoglionire le persone, i veri sionisti sono l'elite economica e politica. Il sionismo è diffusissimo a livello del governo, a livelli che fa impressione, proprio a livello mafioso. Il livello di copertura dei crimini di Netanyahu è proprio sotto gli occhi di tutti, ma le persone comuni hanno sensibilità umana, e io credo che Biden perderà le elezioni su questo punto. Non soltanto su questo punto, ovviamente non ha fatto nulla per gli americani che speravano in un miglioramento delle condizioni economiche, ma questo peggiorerà la sua condizione. Cosa farà Trump? Questo è da capire, perché c'è il problema che Trump, certo, sionista è, o almeno sostiene i sionisti, perché tutti coloro che hanno soldi in questo paese sono profondamente sionisti, Ma si capirà, perché tanto peggio di Biden non credo si possa fare, sinceramente. Quindi vedremo. Non lo so, comunque questa è la vera tragedia, che le elezioni americane effettivamente contano per la sorte delle popolazioni in tutto il mondo, non soltanto a Gaza.
E tu pensi che per quanto riguarda le mobilitazioni invece non ci sarà un opportunismo nel sostenerle proprio per cercare di racimolare qualche voto anche all'interno delle università? Comunque la risposta politica è repressione. Punto e basta.
Ma sì, Biden ci sono molte persone che dicono che la nostra presidente stessa, prima di arrestare i 43 studenti, abbia avuto una chiamata direttamente dall'amministrazione Biden. Quindi l'amministrazione Biden ha voluto imporre repressione dura sugli studenti, e non credo questa linea cambierà, dato che effettivamente la repressione c'è già stata. Quindi quello credo che non sia qualche cosa che cerchino di mettere in discussione. Di nuovo, perché comunque i loro big donors sono i primi da compiacere. I big donors sono gli stessi che minacciano di togliere i soldi alle università perché gli studenti stanno esprimendo il loro diritto di libertà di parola.
Clara, io ti farei altre mille domande, però io penso che dobbiamo essere bravi anche nel permetterti di avere adeguato tempo per portare avanti appunto quel volantinaggio di cui parlavo prima, per cui insomma
mentre parliamo effettivamente fuori stanno iniziato già a cantare eccetera, quindi adesso
no,
adesso
noi avevamo sentito anche prima, mi perdonino anche chi ci ascoltava, ha fatto una domanda molto lunga perché c'erano le sirene della polizia. Non so cosa stesse succedendo, per una questione radiofonica sono andato un po' più lungo su una domanda proprio per permettere a chi ascoltava di sentire la tua voce in maniera nitida, la mia la conoscono abbastanza. Ti ringraziamo ancora Clara, è stata una chiacchierata
grazie.
Che a me diciamo ha dato tanti spunti e mi ha arricchito profondamente. Ci aggiorniamo con Peppe, con Clara magari in altre puntate, e io auguro a tutti e a tutte un buon fine settimana, a risentirci nei prossimi
buon
giorni.
Buon pomeriggio, grazie mille.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.